La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Ennesima fumata nera per i debiti fuori bilancio della Regione. La legge che dovrebbe prendere atto di oltre 132 milioni di pagamenti mai scritti nei documenti contabili a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è stata bloccata ancora una volta dall'assenza di numero legale all'ARS. Dopo un emendamento che ha tentato di affondare l'intero testo bocciato e uno che ha corretto i totali approvato, il Parlamento ha votato gli articoli che compongono la norma ed un ordine del giorno che impegna il Governo ad accettare eventuali responsabilità, ma si è bloccato prima del voto finale. Sia nella prima parte della seduta che alla ripresa dei lavori, infatti, è mancato il numero legale. La discussione riprenderà martedì pomeriggio. Circa 270 milioni di euro già previsti dalla scorsa finanziaria regionale sono fermi al CIPE per colpa del governo regionale. Ad affermarlo l'onorevole Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'ARS. Si tratta, afferma Falcone, di 115 milioni di euro destinati al fondo investimenti, 100 milioni per i cantieri di lavoro, 30 milioni per i liberi consorzi, 10 milioni per gli artigiani, 10 milioni per il fondo di progettazione per i comuni e altri soldi ancora. Da oltre 5 mesi il governo Crocetta risponde furbescamente alle nostre sollecitazioni sull'utilizzo di queste risorse che darebbero una boccata d'ossigeno ai comuni, migliorerebbero la qualità della vita e creerebbero 18.000 posti di lavoro, ancorché per 3 mesi scaricando la responsabilità sul CIPE, a dire di Palazzo d'Orleans, e ritardo sull'autorizzazione di utilizzo dei fondi. Ma apprendiamo che l'inadempienza è esclusivamente della Regione, in quanto nessuna proposta è arrivata fino ad oggi al CIPE. Lo scontro fra UDC siciliana e Segreteria nazionale si fa sempre più aspro dopo il vertice convocato a Palermo dal segretario nazionale Lorenzo Cesa per sconfessare la linea dell'ex ministro Giampiero D'Alia a dichiarare nulli i congressi che hanno eletto il segretario Adriano Frinchi, un vertice disertato dai big siciliani del partito. Adesso, al centro della polemica, c'è il nuovo nome del gruppo UDC all'ARS, che scende chiaramente in campo per il sì al referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo. Il segretario nazionale UDC ha inviato una lettera di diffida al capogruppo del partito all'ARS, Mimmo Turano, alla luce, si legge in una nota, delle notizie di stampa secondo cui il gruppo dell'UDC all'Assemblea regionale siciliana avrebbe cambiato denominazione. La decisione di denominare il gruppo parlamentare UDC centristi per il sì, prosegue la nota, se effettivamente assunta, è illegittima e arbitraria, essendo stata assunta al chiaro scopo di ingenerare confusione circa la posizione del partito sul referendum costituzionale, in difformità con le decisioni assunte dalla direzione nazionale del partito ed in violazione dell'articolo 3 dello statuto. Attraccata stamane al porto commerciale di Augusta la nave Libra della Marina Militare Italiana con a bordo 1.008 migranti. Sono ancora in corso le procedure di identificazione prima che avvenga lo sbarco effettivo. Non sono giunte le 22 salme recuperate che potrebbero essere portate in altro porto siciliano. Il gruppo Interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa intanto ha fermato un tunisino ed un egiziano con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono i presunti scafisti del gommone che portava 140 migranti, tra cui la donna nigeriana morta per asfissia, trasportati 2 giorni fa al porto di Augusta da nave Borsini insieme ad altri 600 migranti. I vigili del fuoco del SAF, il nucleo speleo alpino fluviale, parteciperanno alle operazioni di recupero dei resti umani, probabilmente appartenente a 6 persone, trovato dai carabinieri in una grotta naturale nelle campagne di Roccamena, nel Palermitano. La zona è molto impervia ed è stato necessario il coinvolgimento del nucleo speciale dei vigili del fuoco. Sarà poi l'esame del DNA a dare un nome ai corpi sospette vittime della lupara bianca di Cosa Nostra. L'inchiesta a cui collabora il RIS è coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata una soffiata arrivata ai carabinieri a far scoprire il cimitero della mafia. Non si tratterebbe di una confidenza di un collaboratore di giustizia. È stato condannato a 7 anni e 6 mesi l'ex primario di chirurgia dell'ospedale civile di Ragusa, Ignazio Civello. Assolti invece gli altri 2 medici indagati, Ignazio Antonacci e Rosario Arestia, e l'imprenditore catanese Sebastiano Raciti, che erano finiti dentro il processo denominato Alpi Iblei. Il collegio giudicante, presieduto da Vincenzo Saito, ha accolto quasi totalmente la richiesta dell'accusa. Il procedimento giudiziario era scaturito dall'indagine del NAS dei Carabinieri, che nel gennaio del 2011 aveva portato in carcere per 18 giorni il chirurgo Ignazio Civello, perché avrebbe chiesto somme non dovute dai malati bisognosi di interventi chirurgici per saltare le liste di attesa e di essere operati in regime di attività libero professionista intro moenia. Al momento della lettura dell'udienza, l'ex primario non era in aula. Un operaio di 55 anni, Vincenzo Frasca, è morto stritolato da una pala cingolata che un collega guidava all'interno di un cantiere in periferia Palazzelle a Modica, esattamente a Fricentini. L'operaio lavorava per una ditta impegnata nel movimento terra. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo, gli agenti della polizia municipale e di funzionari del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per avviare le indagini sull'incidente. Un intero nucleo familiare organizzato nello spacciare a casa è stato scoperto a Pozzallo dai carabinieri della compagnia di Modica, che hanno eseguito 5 arresti. Sono il marito di 53 anni, la moglie di 46, 2 figli di 27 e 23 anni e la fidanzata 18enne di quest'ultimo. L'operazione è scattata dopo che i militari dell'arma hanno bloccato 3 giovani, compreso un minorenne, in possesso di dosi di droga dopo essere usciti dall'abitazione sospetta. Gli investigatori hanno eseguito una perquisizione domiciliare e sequestrato 340 grammi di marijuana, 173 di hashish, materiale per confezionare dosi e 400 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. A conclusione dell'operazione, su disposizione della procura, i 3 uomini sono stati condotti nella casa circondariale di Ragusa e le 2 donne in quella di Catania. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno arrestato Maurizio Tuzza, 39 anni, Lucia Tardi, di 23 anni, Fabrizio Melfi, 22 anni, tutti di Pachino e tutti già noti alle forze dell'ordine per il reato di furto aggravato. I poliziotti hanno pure arrestato un netino, Vincenzo Corallo, di 22 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli investigatori del commissariato di Pachino, intervenuti in via Pepe per la segnalazione di un furto su un'autovettura, hanno subito avviato le indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito la pronta identificazione dei responsabili, che sono poi stati rintracciati all'interno dell'abitazione di uno di essi. Sul posto gli agenti hanno trovato i documenti alla borsa poco prima asportati alla vittima assieme ad alcune banconote. Nella casa inoltre gli agenti accertata la presenza di una 4ª persona, Corallo, che non aveva preso parte al furto, hanno provveduto al controllo di quest'ultimo trovandogli addosso 6 dosi di sostanza di eroina per un peso complessivo di 5 grammi. Le dosi sono state debitamente sequestrate. Sia i 3 ladri sia il giovane trovato in possesso della droga sono stati posti agli arresti domiciliari. Due giovani della comunità dei camminanti è noto, Antonino Fiaschedi, 36 anni, e Maria Fiaschedi, 34 anni, senza fissa occupazione, nell'arco di qualche anno sono riuscite ad accumulare un patrimonio di oltre 840.000 euro, che secondo la Guardia di Finanza è frutto di numerose attività delittuose. Dopo le indagini della Procura siracusana, il Tribunale ha ordinato il sequestro preventivo dei beni della coppia. Fiaschè è ritenuto socialmente pericoloso in quanto, dice la Guardia di Finanza, ha commesso un numero cospicuo di reati tra cui la truffa dello specchietto, risse, porto d'armi in assenza di autorizzazioni, furti, violazioni di sigilli e alle misure di prevenzione personali in diverse parti d'Italia ed in particolare nelle province di Milano, Pavia, Bologna, Ancona, Fermo, Pescara, Macerata, Avellino, Taranto, Lecce, Brindisi, Matera, Potenza, Catania e Messina. La Guardia di Finanza ha dimostrato come i soli redditi dichiarati per lo svolgimento saltuario dell'attività di bracciante agricolo non sarebbero stati sufficienti al sostentamento minimo del nucleo familiare né tantomeno a giustificare gli acquisti e gli investimenti effettuati da Fiaschè dal 1998 al 2016. Il Movimento 5 Stelle è riuscito ad ottenere misure adeguate per i borghi, le aree cittadine che presentano una scarsissima densità abitativa e che nel prossimo futuro rischiano di spopolarsi, come i due piccoli comuni della provincia di Siracusa, Cassero e Buscemi, che sono nella classifica dei meno abitati di tutta l'isola. A darne notizia la parlamentare nazionale Maria Marzana, che sottolinea: il sud-est siciliano è sempre più meta di viaggiatori consapevoli che scelgono il nostro territorio per un'esperienza culturale completa che va dal tardo barocco ai parchi archeologici, senza trascurare i patrimoni naturalistico ed enogastronomico. E tuttavia nel contesto di un territorio virtuoso ci sono aree che non possono essere lasciate indietro, a beneficio di questi e di altri piccoli comuni che necessitano di tutela. Il Movimento 5 Stelle ha avanzato una proposta di legge che finalmente è stata approvata alla Camera, aprendo così la possibilità di estendere alle aree interne una politica di sviluppo finora incentrata quasi solo sulle grandi città. Con questo provvedimento promuoviamo innanzitutto un turismo responsabile, un nuovo modello produttivo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali, attingendo al grande patrimonio di tradizioni culturali ed eccellenze agroalimentari. Tra i principali risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle ci sono 3 milioni di euro per il ripristino dei cammini storici che collegano i piccoli comuni, il recupero dei borghi con interventi antisismici e diverse misure a sostegno dei prodotti tipici locali, come ad esempio la vendita diretta all'interno dei punti commerciali, l'incentivo della filiera corta e la valorizzazione delle attività pastorali di montagna finalizzate alla produzione di formaggi di qualità. Per il Movimento 5 Stelle, aggiunge la parlamentare, si tratta però solo di un primo passo, visto che sono state escluse dal governo altre nostre proposte per potenziare sul territorio servizi essenziali come la rete dei presidi ospedalieri, il trasporto pubblico e l'incentivo del telelavoro, interventi fondamentali per ristabilire il tessuto economico e sociale dei comuni che vivono una vera e propria crisi demografica. La nostra battaglia dunque non si ferma qui, proseguirà al Senato per migliorare ulteriormente la legge e con le altre misure scartate in questa prima fase a Montecitorio. Siracusa, la Commissione regionale antimafia convoca Princiotta, Calafiore e Palestro. Le convocazioni seguono quelle di due settimane fa del primo cittadino di Siracusa, Giancarlo Garozzo, chiamato a riferire dopo le parole di fuoco pronunciate durante la direzione provinciale del Partito Democratico, parole che hanno inasprito ancora di più i toni all'interno di Palazzo Vermecchi e del partito. Cioccolato di Modica al via all'istruttoria per ottenere il riconoscimento IGP. Dopo diversi annunci arriva finalmente il sindaco di Modica Ignazio Abate e il presidente del consorzio di tutela del cioccolato di Modica, che hanno consegnato il dossier di 375 pagine all'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, contenente la richiesta di registrazione del marchio IGP per l'oro nero di Modica. Entro 15 giorni la Regione esprimerà il parere e quindi partirà l'istruttoria del Ministero per le politiche agricole, che avrà l'ultima parola sulla concessione del marchio. Tappa rosolinese domani venerdì 7 ottobre per l'alpino 83enne Alessandro Belliere, impegnato nella sua grande sfida 2016. Si tratta di un tour che lo porterà entro il 24 ottobre, giorno del suo 83esimo compleanno, a toccare tutti i capoluoghi di province italiani, percorrendo oltre 6.000 chilometri a piedi. Al momento dell'arrivo a Rosolini, previsto intorno a mezzogiorno, Belliere avrà già percorso 5.500 chilometri a piedi, attraversando tutte le province della Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, incontrando amministratori locali, scolaresche, gruppi sportivi, gruppi di alpini e anziani. Belliere sarà accolto a Palazzo di Città, dove riceverà i saluti del sindaco Corrado Calvo e dell'assessore allo sport Michele Floridia. Subito dopo, il trasferimento al ristorante Il Faretto di Contrada Masicugno, che ha offerto pranzo e cena a Belliere. Successivamente presso il Bed and Breakfast Perla, che ha offerto il pernottamento per la notte di venerdì. Bene, anche per oggi abbiamo concluso con il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie, giovedì 6 ottobre 2016. A tutti una cordiale buona serata.